Al microfono di Patrizio Longo incontriamo Carlo Massarini. Ben trovato Carlo.
Ben trovato Patrizio e un saluto a tutti i tuoi abbonati di Yahoo.
Dear Mr. Fantasy, potremmo definirlo un diario o un fotoracconto?
Tutti e due in fondo, cioè da una parte è un racconto mio personale, è un po' una mia biografia attraverso tutta una serie di incontri, attraverso una serie di episodi che mi sono successi in quegli anni. Naturalmente diventa un po' anche generazionale, perché poi io ho vissuto quello che vivevano molti dei ragazzi di quegli anni. È un'operazione, come dire, non di nostalgia, non sono abituato a essere nostalgico, non mi guardo troppo indietro, anche musicalmente parlando, però mi sono trovato con questo enorme materiale che io in fondo avevo lì da 20-30 anni, ho scansionato qualcosa come 15.000 fotografie, ho riascoltato la musica di quegli anni per forza e ho cominciato a scrivere. È stata una scrittura molto lunga, ci è voluto quasi un anno a finire tutto quanto, perché sono abbastanza pignolo, abbastanza perfezionista, mi riascoltavo tutti i dischi della persona di cui scrivevo, insomma alla fine ne sono uscito, è stato un po' un bagno di memoria, nel senso è stato riportare alla luce molti ricordi naturalmente che erano dentro di me da qualche parte, insomma li ho fissati tutti quanti, quello che ne viene fuori secondo me è un bel racconto di 13 anni, quelli in particolare di una generazione che scopriva il rock letteralmente, perché insomma il rock allora non era trasmesso dai grandi mass media, sì c'era qualche rivista, ma insomma non era una cosa così, come dire, così nel tessuto giovanile come è adesso, e quindi questa generazione e darle, come dire, dei punti di riferimento, perché poi tutti questi artisti per noi sono stati dei grandi punti di riferimento.
Parlavamo degli anni 70 e 80, a tuo avviso com'è cambiato il mondo degli artisti di quel periodo rispetto agli artisti di oggi?
Beh, credo che sia tutto molto diverso, ma insomma è diverso il mondo, è diversa la società, è diversa l'industria musicale, è diversa la musica che si fa, sono diverse le persone, perché non dovrebbero essere diversi anche gli artisti? Allora, da un punto di vista personale c'era un'accessibilità che adesso non esiste più, nel senso che dopo i concerti, voglio dire, non solo io che ero magari un amico, ma anche i ragazzi in generale, dopo i concerti c'era la possibilità di incontrare spesso i propri artisti, cioè c'era una sensazione, anche fra gli artisti stessi c'era più comunità, no? Si creava più gruppo, capitava che magari Dalla andava al Terminillo e ti chiamava e diceva vabbè dai andiamo insieme, andiamo a vedere che c'è, piuttosto che magari qualcuno arrivava in città per il concerto, ti chiamava. Cioè c'era una sensazione diversa, adesso è tutto molto mediato attraverso i manager, attraverso l'industria. E quindi sono cambiati i grandi, gli artisti importanti sono diventati dei personaggi più privati, sicuramente. Da un punto di vista musicale, beh, naturalmente al di là della musica stessa, vuol dire che ognuno può valutare, sicuramente allora c'era più voglia di scoprire il nuovo, di rompere le barriere, di divertirsi creando. Adesso se uno fa, come dire, un disco diverso dal precedente, cosa che allora era una cosa quasi d'obbligo, bisognava, se no i fans e l'industria pensavano che tu fossi, fra virgolette, finito, che non avessi più nulla da fare. Se adesso uno fa un disco diverso dal precedente, insomma, alla casa discografica ti guardano strano, perché la loro preoccupazione fondamentalmente è vendere, vendere, vendere. Allora sì, certo, naturalmente uno, come dire, considerava il fatto che poi i dischi dovevano essere venduti, però c'era più voglia interiore di scoprire, e questa forse adesso manca, siamo tutti un po' più tranquilli, tutti un po' più appiattiti, i mass media tendono fondamentalmente a tenerci buoni, a tenerci un po' anestetizzati con del divertimento leggero, un po' stupido, molto reality, molto gossip. Allora c'era un effetto ancora del se vogliamo, dei tardi anni 60, che sono stati degli anni di grande riscoperta, come dire, di certi valori, ma anche di grande riscoperta della voglia di scoprire, se mi consenti il gioco di parole. Adesso questa voglia di scoprire e di stupire non c'è più, adesso si tende a mantenere quello che c'è, e questo naturalmente, come dire, incide su tutti noi, ma incide anche sugli artisti.
Un periodo dove la creatività artistica era più attiva rispetto al nostro tempo?
Sì, come ti dicevo c'era sicuramente molta più voglia di stupire, c'era più voglia di differenziarsi dagli altri, di creare qualcosa di nuovo, di inventarsi delle soluzioni che non c'erano state, di mischiare i contenuti in una maniera diversa. Naturalmente il territorio era anche più vergine, quindi era anche più facile farlo. Quando tutto è stato detto, diventa più difficile dire qualcosa di nuovo. Questo senz'altro, però, come dire, dietro tutto questo c'era una tensione sicuramente diversa.
Dear Mr. Fantasy si ispirava al programma Mr. Fantasy, che rimandava al primo disco dei Traffic. quali le idee che accomunano la tua creatività con quella della rock band all'epoca definita anarchica?
Beh, i Traffic sono stati il mio grande amore musicale, prima ancora dei Traffic, Stevie Winwood in particolare e gli Spencer Davis. Poi i Traffic erano il mio ideale di band, evidentemente ognuno si sceglie poi o sente dentro dei gruppi che in qualche maniera lo identificano. Erano tre, erano sempre in procinto di sciogliersi o di combinare qualche guaio, erano una formazione anomala perché Winwood suonava, vabbè, suonava tutto, ma fondamentalmente tastiere e chitarra, poi c'era Jim Capaldi alla batteria, Chris Wood che suonava i sassofoni, praticamente suonavano senza il basso, c'era Winwood che lo faceva con i pedali dell'organo, quindi tutte queste cose insieme lo rendevano un gruppo già di suo abbastanza anomalo, abbastanza strano. Facevano una musica divina, secondo me, mischiavano folk, jazz, blues, rock, rhythm and blues, tutto quello che c'era sul pianeta lo infilavano dentro, e a me quel genere di fusione è sempre stata la fusione della vita, insomma. Poi anche gli altri gruppi che mi sono piaciuti in seguito, voglio dire, che ne so, i più strampalati, dai Little Feat piuttosto che i Talking Heads, avevano sempre questa voglia di mischiare elementi. Traffic, naturalmente, il primo album di Traffic fu, come dire, atteso e alla fine consegnato, stiamo parlando dei primi mesi del 68, come se fosse il regalo di Natale che tu attendevi da anni e anni, e mi ha evidentemente segnato in positivo, nel senso che il titolo di quel disco è diventato poi il titolo di questo libro e prima di questo, come dicevi giustamente tu, anche il titolo del programma. Naturalmente, come dire, è un bellissimo titolo e gli sono molto riconoscente a Capaldi di averlo scritto il testo, però credo che la dedica del libro poi alla fine è a tutti coloro che hanno dentro di loro lo spirito del signor Fantasia, che per me poi alla fine è uno spirito creativo, è la capacità di creare in qualunque campo, in qualunque maniera. Sicuramente questo libro è pieno di artisti che questo spirito ce l'hanno dentro.
Fra le tante fotografie che avranno ricomposto un album della vita, a quale ti senti particolarmente legato?
Ci sono delle foto molto molto diverse una dall'altra, ci sono oltre 1000 fotografie, è impossibile dire a quale sono più legato, però c'è quella foto di Marley che canta, credo, ai Shot Sheriff, fra l'altro, in particolare col pugno sulla fronte, ma insomma chi vedrà il libro poi la vedrà, o magari la puoi far vedere tu su Yahoo, è una delle mie foto preferite. Però ce ne sono tante strane, sono foto molto personali di me con gente, insomma, da Peter Gabriel a Marley stesso, ai calciatori del Milan, a grandi sportivi, a persone che hanno fatto il mio mestiere in televisione, a cui naturalmente sono affezionato. C'è una foto stranissima di Joey Ramone, dei Ramones, in tournée italiana, che ha una maschera. Questa maschera erano quelle che faceva il male, che era una famosa rivista satirica dei tempi. C'è una maschera di Moretti, che era il terrorista, quel supposto capo delle Brigate Rosse, che rapirono e assassinarono Moro. Che il male le pubblicava in copertina, ci mettevi un cartoncino, te le facevi come maschere di carnevale, cioè Joey Ramone con questa maschera che è veramente abbastanza surreale, e come dire, è anche un po' una chiusura degli anni 70, dei feroci e bui anni 70, in cui si cominciava, come dire, a usare queste icone anche in una maniera più leggiadra, e tantissime altre, veramente. Le prime foto che ho fatto, i Rolling Stones sotto il palco di Hyde Park, che sono quelle con cui si apre il libro, le foto di Patti Smith, di Jackson Browne, cioè di quelli che hanno anche frequentato di più, le foto private di Genesis, di Venditti, insomma c'è un mondo trasversale in queste fotografie. Spesso non me le ricordavo neanche, molte di queste le ho riscoperto per esempio delle foto di Rino Gaetano in studio, che molto carino, surreale, che giocava, che non ricordavo neanche di aver fatto. Ma questo capita, quando vai a riscavare dentro la memoria ritornano prima fuori le cose che ti ricordi bene e poi le cose che non ti ricordavi più, che così è successo.
Ti deve essere riconosciuto un carattere da innovatore, prima con Mr. Fantasy, il programma in televisione che per primo in assoluto parlava di video arte e videoclip, ancor prima della nascita di NTV, ma anche il primo in Italia a parlare di internet con Mediamente. Se oggi dovessi tornare in televisione, di cosa parleresti per mantenere questo aspetto da innovatore?
È una bella domanda, difficile da rispondere perché spesso e volentieri le cose nascono quando cominci un po' anche a farle, no? Con un gruppo di persone, poi ci si comincia a fare un po' di brainstorming e vengono magari fuori delle cose che tu non avevi neanche pensato. Credo che in questo momento io ho questi due filoni, uno è quello musicale e l'altro è quello, diciamo, telematico. Credo che in questo momento si potrebbe pensare a qualcosa che coinvolga un po' tutto. Forse è arrivato il momento di fare una sintesi di tutto il percorso che ho fatto. Quindi io intanto avevo pensato a un programma musicale, l'ho anche proposto in Rai, ma naturalmente come dire, caduti in un buco nero, la RAI è un buco nero in questo momento, e quindi era un programma che sintetizzava a modo suo due esperienze televisive musicali che ho fatto, una era Mr. Fantasy, naturalmente l'altra era Tam Tam Village, che è un programma del 1990, una sola edizione nella quale abbiamo portato in scena tutta la world music, quindi la musica del pianeta, che poi è la musica che io ascolto e compro soprattutto. Forse fondere queste due anime, no? La televisione un po' più fredda, ricercata, video arte, e dall'altra parte invece la musica dal vivo, cioè la musica e gli incontri anche personali più vissuti sulla propria pelle. E d'altra parte però è interessante anche tutto lo sviluppo che ha avuto il web, cioè quando noi abbiamo lasciato Mediamente, nel senso che è stata chiusa brutalmente, secondo me senza nessun buon motivo, abbiamo lasciato la rete in un momento in cui si stava finalmente cominciando a evolvere, cioè c'era appena stata la bolla di internet, e quindi quel momento un po' di disillusione di quello che potevano essere i nuovi fenomeni, stava nascendo, ma ancora non se ne parlava, tutto il mondo dei blog e quindi dei social network e quindi del web 2.0. Credo che riprendere da lì sia naturalmente necessario. Credo che probabilmente Mediamente, se nascesse adesso, non sarebbe più semplicemente un programma che come dire, fotografa e racconta quello che succede, ma a sua volta potrebbe diventare un elemento più propulsore. Noi avevamo una meravigliosa bacheca di 500 interviste che è stata praticamente bruciata dalla RAI al momento in cui il programma è stato chiuso. Credo che adesso probabilmente, però erano interviste, non so come dire, credo che adesso si potrebbe creare un ambiente di comunicazione più interessante fra le persone che trainano questa convergenza, questa evoluzione dei mezzi tecnologici, le persone stesse, noi che in qualche maniera ci poniamo come divulgatori, come medium in mezzo. Credo che si potrebbe creare un ambiente diverso. Probabilmente, non ti nascondo che forse lanceremo sul web il ritorno di Mediamente 2.0. Io, fra l'altro, il 21 dicembre apro il mio sito, dopo 15 anni ho deciso finalmente di fare un sito, e credo che forse c'è una piccola chance che Mediamente ritorni, magari in formato diverso, magari forse neanche sulla RAI, magari forse solo su internet, però effettivamente i semi di quell'esperienza è veramente un peccato che vadano dispersi, quindi forse ci rimetteremo tutti quanti al lavoro presto.
Lorenzo Cherubini ha scritto la postfazione di Dear Mr. Fantasy, ricordando che aveva l'impressione, vedendoti in televisione, di avere di fronte un personaggio nato dalla fantasia di Kubrick. Ha ancora questa impressione, Lorenzo?
Lorenzo è veramente una persona straordinaria, guarda, ti dico che di tutti gli artisti nati dopo, diciamo, dopo questo libro, è forse quello che mi sta più caro, sia dal vivo che fa degli spettacoli fantastici, sia nella comunicazione diretta, perché quando ti manda delle mail è come se ti mandasse veramente dei pezzi di canzone, cioè lui rappa anche quando scrive, cioè lui ha questa capacità di, cioè proprio una capacità straordinaria di usare le parole, ma di usarle con ritmo, non di usarle semplicemente, cioè non le usa come le usa Jackson Brown e Cohen, che le distillano, o De André, che distillano ogni singola parola, no? Che le arrotano, lasciando questo suono. Lui le usa come fosse una batteria elettronica. Io gli sono molto grato di aver scritto questa postfazione, perché mi ha dato questa sensazione di Mr. Fantasy vissuta da un ragazzo del popolo delle creature della notte, come erano i nostri ascoltatori. Mediamente Mr. Fantasy andava in onda un po' a tarda notte, così giocavamo con il nostro pubblico. Mi ha dato questa visione assolutamente poetica e straordinaria di un fenomeno che io in fondo ho vissuto, ma ho vissuto in un'altra maniera. Quindi gli sono molto grato. Se qualcuno gli capita di vedere il libro e si legge l'introduzione, capisce come si può veramente giocare con le parole in maniera straordinaria.
Grazie a Carlo Massarini per la disponibilità, in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Ciao.
Grazie a te, Patrizio. Saluto il popolo della rete attraverso Yahoo, che è naturalmente un popolo che mi è molto caro. Auguro a tutti quanti un ottimo Natale 2009 e un 2010 che spacchi.